il collegamento con Claudio Venza, storico triestino, con il quale vogliamo parlare della memoria di Stato che è rappresentata dai due giorni della memoria e del ricordo che sono stati assunti in modo bipartisan dalle varie forze politiche e che hanno contribuito ad alimentare la favola rassicurante degli italiani brava gente, impedendo nei fatti una riflessione collettiva che individuasse nei nazionalismi la radice culturale del male. Ecco, io credo che possiamo partire da qui, da questo mito degli italiani brava gente che diventa il collante per una narrazione bipartisan da destra come da sinistra. Ciao Claudio.
Ciao Maria, ciao a tutte e a tutti.
Allora, possiamo fare un po' il punto su come in questi anni è stata gestita, anzi parliamo proprio da come è stata istituita questa giornata del ricordo, che è diventata una giornata di rivendicazione nazionalista sempre più feroce da parte della destra più estrema.
Certo, prima direi di fare una premessa molto semplice, ma anche su cui ogni tanto si scivola, e cioè la distinzione tra la memoria e il ricordo, e considerando comunque che entrambi sono parenti, ma spesso anche assai poco vicini, soprattutto i ricordi della storia. Allora, i ricordi sono ciò che uno del passato, così dei brandelli più o meno, mette insieme per ricostruire il passato da un punto di vista estremamente soggettivo, con una contestualizzazione molto ridotta. La memoria richiede già una certa elaborazione, cioè una sistematizzazione un po' di questi ricordi secondo un filo logico, ma siamo ancora nell'ambito prevalentemente della soggettività. La storia, come ormai si sa, si sente ripetere da tante parti, è qualcosa di ulteriormente elaborato, cioè qualcosa di più sistematizzato in un senso globale, per cui la storia costituisce un modo di leggere il passato che deve evidentemente far riferimento a delle fonti, e certo, a dire il vero, tra le fonti può anche esserci la storia orale, e quindi qualcosa che attinge al deposito della memoria. Però devono esserci delle fonti scritte, o comunque qualcosa di più solido che resta immutato nel tempo, mentre la memoria, le fonti orali, anche le fonti orali che comunque sono importantissime laddove si possono usare, laddove vengono usate bene, aiutano un discorso complessivo. Ecco, questo fatto è abbastanza singolare comunque, perché se il 27 gennaio si ricorda la memoria, e della memoria dell'Olocausto, il 27 gennaio fu il giorno in cui Auschwitz venne liberata, e dobbiamo dirlo, venne liberata dall'Armata Rossa, e invece il giorno del ricordo del 10 febbraio è una specie di compensazione, cioè se la giornata della memoria serve per mettere sotto accusa il sistema nazista e anche indirettamente fascista, anche se chi l'ha istituita cerca in qualche modo di distinguere anche arbitrariamente le due parti, la giornata del ricordo, che pure dovrebbe essere addirittura nella stessa legge, dovrebbe prevedere anche un discorso sul contesto storico complessivo, invece viene proclamata, esaltata in tutti i mezzi di informazione e da una valanga di retorica nazionalista che è al tempo stesso autoassolutoria del ruolo del fascismo, e anche poi si muove, si diciamo, manifesta, si elabora su una base di un paradigma vittimario. L'italiano non è solo buono, brava gente, come dicevi giustamente prima, ma è anche vittima della cattiveria altrui. Nel caso della giornata del ricordo sarebbe vittima della barbarie, aveva detto addirittura un presidente della Repubblica, della barbarie slavo-comunista. È singolare che questo presidente della Repubblica, che era napolitano, Giorgio Napolitano, è uno che ha avuto un passato nettamente impegnato nei ruoli dirigenziali del Partito Comunista e che addirittura nel 1956 applaudì, no, la repressione dell'Unione Sovietica contro la rivolta operaio ungherese. Bene, allora io direi che dovremmo riflettere su questo, perché ci sono state delle tappe politiche di questo, della costruzione di questo paradigma vittimario. Una tappa politica che hanno visto, insomma, il suo culmine, la sua vittoria nel 2004 con l'inaugurazione di questa giornata del ricordo. Ma già prima, alla fine degli anni 90, c'è stato un evento che è stato significativo, estremamente rappresentativo delle tendenze del potere di allora, quando uno dei principali esponenti dell'allora, insomma, erede del Partito Comunista, il magistrato Violante, che era presidente della Camera dei Deputati, incontrò Gianfranco Fini in una grande messa in scena nel Teatro Verdi di Trieste, in vista di una riconciliazione tra, appunto, antifascisti, a misura in cui Violante li poteva rappresentare, e fascisti, che erano certamente rappresentati da Gianfranco Fini, l'erede diretto di Giorgio Almirante, il collaborazionista del nazismo, il razzista che diresse, ebbe ruoli direttivi nella rivista fascista Difesa della Razza, eccetera eccetera. Sullo sfondo, come dicevamo prima, il paradigma vittimario. Nel primo caso c'è quello della Shoah, della catastrofe dei lager nazisti, che eliminarono tra una cosa e l'altra, si parla di 6 milioni di ebrei, i dati non saranno mai esatti, e comunque non vanno dimenticati i Rom, che è la seconda categoria, che anche di persone che fu in qualche modo distrutta, no? Che fu massacrata anch'essa nei lager, per non dire poi di categorie che erano considerate particolarmente anomale, come gli omosessuali e poi anche tutte le persone con difetti fisici che la società, un tema che si sente anche riprodotto con altri colori oggi, non può sopportare, un costo troppo grande per la società. E come la Sparta buttava i nati deformi della rupe tarpea e così risolveva il problema, e così anche i lager nazisti eliminavano, non si sa neanche qui quanti, handicappati che erano in condizioni di dover richiamare degli sforzi assistenziali. Ecco, e nei lager ovviamente ci fu anche la eliminazione dei sospetti antinazisti e dei sospetti quindi partigiani, o comunque gente che appoggiava la lotta resistenziale. Dall'altra parte c'è qualcosa che per alcuni aspetti è una sorta di specchio, ma non dobbiamo cadere in una facile equivalenza nazismo uguale comunismo, perché dovremmo allora proprio mettere da lato la storia, perché le ragioni, gli atteggiamenti repressivi in diversi casi nelle due dittature si sono assomigliate, ma non c'era solo questa componente, se vogliamo ragionare in termini storici. Ebbene, questo discorso ruota attorno anche ad un altro inganno, cioè che il fascismo italiano fosse tutto sommato appunto bonaccione, non avesse particolari elementi di sanguinari, diciamo, si potesse intendere anche con le popolazioni che stava dominando, che stava occupando nella Seconda Guerra Mondiale, e oltre alla ex, alla quella che poi sarà la ex Jugoslavia, e quindi la Slovenia, la Croazia, la Serbia, c'è anche più a sud la situazione greca. Ed ecco che alcune frasi che sono venute direttamente dal passato, come italiano, greco, stessa faccia, stessa razza, in qualche modo cerca di sminuire le responsabilità dell'occupazione degli italiani in Grecia, ma anche evidentemente nella Slovenia e nella Croazia. Quanto contano gli storici, quanto conta le elaborazioni che sono state fatte attorno all'occupazione italiana nella quella che possiamo chiamare la Jugoslavia, che allora anche esisteva come stato ufficialmente sovrano, e malgrado tutti gli studi che sono stati fatti, penso a Teodoro Sale ancora negli anni 70, e penso poi anche ai lavori pionieristici, anche controcorrente dell'Istituto della Resistenza qui a Trieste, e tanti altri storici anche indipendenti, e malgrado tutto questo lavoro, per i media il boccone dell'italiano brava gente, vittima nel caso appunto della giornata del ricordo della violenza e della barbarie slavo comunista, per usare appunto le parole ufficiali di un capo dello Stato come Giorgio Napolitano, e questo, tutto ciò, diciamo, viene poi imposto e viene in qualche maniera considerato un dogma da cui non si può prescindere assolutamente.
È arrivato, scusa, ti interrompo, scusa, ti interrompo un attimo, è arrivato un messaggio di un ascoltatore che ci ricorda l'incendio dell'Hotel Balkan fino ai campi di concentramento istituiti dai militari fascisti nella ex Jugoslavia, dove si lasciavano morire di fame i prigionieri.
Certo, questo era il campo di Arbe, un'isola qui dell'Adriatico del Nord, dove migliaia e migliaia di sloveni, semplicemente, che venivano deportati dalla Slovenia perché l'esercito occupante italiano non voleva che ci fosse un riferimento umano alle bande partigiane, e poi vennero lì appunto trattati in maniera tale per cui ne morirono, non si sa anche qui esattamente quanti, da qualche centinaio di sicuro, forse anche diverse migliaia. Analogamente però anche nel sud del Friuli, a Gonars, ci fu un campo simile, forse meno brutale di quello di Arbe. È certo che poi bisogna, questo si collega anche con tutta una propaganda e anche una azione di, si potrebbe dire, di colonialismo italiano nei confronti delle popolazioni che dopo il 1918 entrarono, vennero anneste al Regno d'Italia, e che però venivano considerate anche dello Stato italiano con una notevole diffidenza, anche perché quasi nessuno parlava le lingue slave, e quindi c'era sempre la estraneità, no, di queste, che probabilmente venivano considerate delle tribù, no, arretrate, contadine, indietro con i tempi, che erano appunto le popolazioni slave dominate dal Regno d'Italia. Ed è anche vero questo accenno all'incendio del Balkan. Il Balkan era, come insomma negli ultimi anni si è abbastanza detto, era un centro, insomma, culturale, e non in realtà una casa del popolo, secondo quindi, diciamo, una tradizione socialista e libertaria, ma era invece un centro più culturale, a sfondo nazionale, per dirlo, era un punto di riferimento della borghesia slovena, triestina, che trovava nel Dajka un momento di incontro e anche di organizzazione, molte associazioni culturali, dai cori alle bande musicali, trovavano nel Balkan il proprio luogo dove manifestarsi. Quindi era della borghesia slovena che voleva dimostrare anche nei confronti non solo dell'opinione pubblica, ma proprio nei confronti della popolazione di lingua italiana della regione, soprattutto quindi di Trieste, ma anche nei confronti dell'amministrazione austriaca, qui adesso non si può entrare in tanti particolari. Comunque fu incendiata nel luglio 1920 con un pretesto di scontri che erano successi a Spalato alcuni giorni prima. È interessante che questo incendio fu effettivamente ben organizzato, se vogliamo dire così, da un avvocato, un certo Giunta, che era arrivato da Firenze e che aveva dato più vigore, quindi evidentemente più soldi e più strutture organizzative, più mezzi alle squadre fasciste a Trieste, che ancora agli inizi del 1920 non erano così potenti. Si può considerare anche che l'incendio del Balkan, appunto, del luglio 1920 è stata una delle prime azioni proprio importanti a modo suo, cioè rappresentative della violenza squadrista, che però si è manifestata all'interno di uno Stato liberale, perché non c'era ancora il fascismo al potere, è andato più di 2 anni dopo, ma che aveva già raggiunto una libertà di iniziativa anche grazie alle protezioni di istituzioni come l'esercito, che era appena venuto da una guerra nella quale moltissimi soldati erano morti, e da questa guerra era sorto anche il mito della vittoria mutilata, tra l'altro in una definizione delle tante inventate dall'Annunzio, e aveva animato una volontà nazionalista e quindi in questo contesto sicuramente antislava. E adesso questo antislavismo, che anche ha a che vedere con un conflitto culturale tra gli abitanti della città e gli abitanti dei dintorni, che appunto dintorni rurali, dintorni abitati prevalentemente da popolazioni di lingua e di cultura slava, tutto questo deve essere considerato come una cornice nella quale si manifesta e prima la violenza del fascismo e poi anche quella che ovviamente bisogna considerarla una violenza da parte di chi prima era oppresso e che poi dopo anche già dopo l'8 settembre del 43 si ribella e conduce delle lotte appunto violente. Il contesto non era certamente, non lasciava spazio ad altri tipi di ricostruzione delle strutture sociali oppresse, e quindi la violenza che ha portato a questo famoso mito delle foibe, che certo sono esistite, queste cavità carsiche in cui venivano gettati i corpi dei nemici uccisi, ma questo non era solo degli italiani in quanto italiani, qui bisognerebbe aprire una parentesi che dopo non possiamo trascurare, ma anche già prima le foibe venivano minacciate dai fascisti, in particolare la foiba di Pisino, che è proprio al centro dell'Istria e che è di enormi dimensioni, che veniva agitata come uno spauracchio, come qualcosa che dovrebbe intimidire tutti coloro che si opponevano al nuovo potere italiano giunto qui dopo la prima guerra mondiale. E ci sono dei testi proprio di un certo Cobolli Gigli che fa una specie di poesiola nella quale si dice: ricordatevi voi slavi che noi possiamo buttarvi già nella foiba. Quindi la foiba anche poi qui, questa in particolare, questa che viene considerata una specie di cattedrale, che è la foiba di Basovizza, dove vengono recitate queste manifestazioni appunto nazionaliste e nostalgiche del fascismo ogni 10 febbraio. Quest'anno non ci sarà nella forma, diciamo, proprio fisica, quindi non avremo il piacere, tra molte virgolette, di vedere i labari della decima MAS, cioè di questo reparto particolarmente dedicato alla repressione antipartigiana ed antislava, che ancora esistono, e esistono probabilmente più degli eredi, ma comunque gli labari vengono portati come una delle varie associazioni di ex combattenti che si riconoscono, diciamo, in questo sacrario, no? Una specie di piccola rivalità con l'enorme sacrario di Re di Puglia, che è stato un altro altare, no? Innalzato al nazionalismo imperialista, potremmo anche dire, che si è imposto qui dopo il 1919. Si diceva riprendendo un discorso precedente, vorrei ricordare come l'immagine falsa che sappiamo dell'italiano brava gente è un po' un risultato di un paragone artificiale ed autoassolutorio, cioè se si mettono in confronto i lager nazisti con tutta la loro violenza di milioni di vittime e di volontà genocida molto evidente, se si mettono in confronto con le dimensioni dei campi del confino italiano, quello delle isole, quello dove la gente veniva rinchiusa e veniva anche per eliminarla, per sradicarla dalla società, per togliere loro ogni pericolosità di tipo antifascista, certo, se facciamo questo tipo di paragone, sembrerebbe che il fascismo italiano avesse un carattere, per così dire, addirittura meno disumano, quindi più umanitario del nazismo. Ma si dimentica spesso come anche è venuto fuori anche adesso di recente nella presentazione di un libro che consiglio, che è il libro di Focardi, di Filippo Focardi, che è appena uscito da pochi mesi, che tratta della la guerra della memoria e tutto ciò che parte, diciamo, dal discorso della resistenza e poi attraversa tutti i decenni successivi per arrivare agli ultimi discorsi che ruotano e purtroppo si esauriscono in un modo molto cieco e molto fazioso solo sulle foglie. Ecco, dicevo di questo confronto perché prescinde da un fatto storico abbondantemente dimostrato, e cioè il collaborazionismo italiano che proprio sul piano del razzismo e del genocidio ebraico compì un passo autonomo nel 1938 con le leggi antiebraiche, che non solo espellevano da ogni scuola e da ogni ambiente pubblico tutti coloro che appartenevano alla razza ebraica, la difesa della razza, si parlava allora di una razza italiana inventandosela di sana pianta, ma serviva, e quindi tutto ciò che serve viene proposto come qualcosa di assolutamente scientifico e indiscutibile. Allora c'è stato un collaborazionismo molto forte che è passato anche attraverso episodi di delazione, oltre che questi di schedatura della popolazione ebraica, o in qualche modo anche attraverso matrimoni, parentele legata al mondo ebraico, che è preparato tutte queste leggi razziali, tutta questa mobilitazione amministrativa, ha preparato l'elenco degli ebrei che i nazisti nel 43 nell'Italia non solo del nord ma anche del centro è riuscita ad avere, e quindi che ha utilizzato fino in fondo per la sua eliminazione, non solo evidentemente dopo degli ebrei, ma in questo caso si parla appunto delle leggi antiebraiche e quindi della costituzione di registri, di anagrafi proprio dedicati agli ebrei a cui i nazisti hanno potuto accedere a mani basse. Oltre a un altro dato che appunto fa riflettere sulla ipotetica e infondata superiore, insomma, bontà e umanità degli italiani nei confronti dei cattivi tedeschi, che tutta una serie di delazioni che venivano fatte, su cui ci sono ampie documentazioni negli archivi, delazioni del vicino ebraico o del vicino sospetto collaboratore dei partigiani, perché per motivi molto banali e molto venali chi voleva prendersi l'appartamento del vicino poteva ricorrere a questo stratagemma, denunciandolo alle autorità naziste e spedendole quindi nei lager in Germania, da cui difficilmente tornavano.
Ecco, noi abbiamo pochissimo tempo ancora a disposizione, quindi ti chiederei, come dire, di arrivare a una conclusione di questa nostra chiacchierata.
Beh, la conclusione può essere semplicemente questa: cerchiamo di sviluppare la conoscenza storica e di non cadere, di non essere vittime di questa valanga che sotto il manto del vittimismo non è altro che la riproposizione di un nuovo nazionalismo aggressivo, cioè della parola francese revanche, il revanchismo.
Più chiaro di così, io ti ringrazio moltissimo, come sempre molto preciso e approfondito. Grazie mille, alla prossima.
Alla prossima.
Ciao.
Salute. Ciao.